Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, nel quale questa mattina parliamo di gestione del tempo libero nell'era in cui smartphone, social, Netflix e compagnia bella sembrano rubarci il poco tempo che ci rimane. E lo facciamo con l'autore del libro Come annoiarsi meglio, il giornalista Pietro Minto. Ciao Pietro, benvenuto nel programma radio di SBS Italian e benvenuto in Australia.
Ciao, grazie mille, grazie dell'invito. Ciao a tutti.
Allora, iniziamo Pietro dalle basi. Come annoiarsi meglio? È un libro con un titolo abbastanza provocatorio. Spieghiamo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici che cos'è, se è un manuale, se è un libro motivazionale e soprattutto come è nata l'idea di scriverlo.
Allora, è una cosa un po' a metà, cioè è sicuramente un saggio, insomma, che parla appunto di noia, ma parla per lo più del tempo, della gestione del tempo, dell'attenzione e di internet. E mettendo insieme questi tre argomenti, comunque sì, intersecati, si ha un po' anche la noia, che è un tema comunque è diventato molto importante, specie negli ultimi 2 anni circa, e però include anche degli elementi da manuale, perché ci sono degli esercizi che sono spesso pratici, o comunque sono esercizi che vanno da una passeggiata all'esplorazione proprio fisica di un ambiente, all'utilizzo di alcuni siti, ad esempio, perché la parte manualistica si vuole portare a utilizzare internet non in maniera solo passiva, cioè apri un'app e non ti rendi nemmeno conto di cosa stai facendo, ma riscoprirne il lato affascinante, divertente. Quindi ci sono una serie di siti e di strumenti digitali che consiglio. E quindi volevo fare un libro che fosse, tra virgolette, utile, cioè tutti i libri possono essere utili ovviamente, ma che fosse veramente pratico. Quindi la parte manualistica era importante per questo, ed è nato perché, in generale è nato perché, in realtà è nato prima del lockdown. Beh, banalmente da una mia, avevo notato che, cioè, stavo pensando alla noia e a come di solito si immagina la noia come quello che succede quando non si ha niente da fare. Ed è così, cioè, insomma, la noia a scuola durante una lezione noiosa, appunto, o un'attesa tipo in fila dal dottore, eccetera. Però in realtà adesso con questi smartphone e tutte queste cose qui, in realtà noi siamo perennemente connessi ad archivi, cioè, a proposte di intrattenimento di qualsiasi tipo, in qualsiasi momento, per sempre e per sempre. E questo sembrerebbe, come dire, sembrerebbe poter estinguere la noia, perché tutto è riempito, non ci sia noia più. E invece, come sappiamo tutti, non è così, anzi. E quindi mi interessava molto capire come si comporta la noia, perché a questo punto vuol dire che la noia sa in qualche modo evolversi e non è semplicemente tempo vuoto, è qualcosa di più complicato e interessante. Quindi da lì pian piano ho cominciato, mi sono preso un paio di libri sull'argomento che erano però molto, cioè, avevo notato che tutti i libri sono un po' o accademici o filosofici sulla noia, quindi potrebbe essere bello provare a fare un libro sulla noia che non sia noioso, tipo. E quindi da lì pian piano il lockdown. Ah, e poi durante il lockdown io ho una newsletter che si chiama Link Molto Belli, e durante il lockdown del marzo-aprile 2020, qui in Italia, poi non so come sia andata altrove, qui siamo stati chiusi e mandavo delle attività inutili, cioè una lista di attività inutili agli abbonati, che praticamente erano, come dire, delle attività appunto assurde, fantasiose, che non servivano a niente e servivano solo a riempire del tempo. Cioè, la mia idea è: abbiamo tutti un sacco di tempo e non sappiamo cosa diavolo fare, perché siamo tutti confusi e a casa, e quindi magari prendetevi 10 minuti e in questi 10 minuti fate queste cose qui che non servono a niente, ma vi divertite, si spera. E quindi da lì pian piano anche quelli di Blacky, in particolare Mario Bonaldi, ha probabilmente collegato i puntini e mi ha chiesto se volevo fare qualcosa a riguardo. Quindi tutto si è unito, diciamo.
Quindi ci si è trovati in una situazione alle antitesi, da avere molti impegni e pochissimo tempo libero a avere in mano un sacco di tempo libero e non sapere come impiegarlo. Però mi interessava quando parlavi di quello che è il momento molto realistico che tu descrivi come, ti cito testualmente, in un'epoca iperstimolante dove ci sono email, notifiche, social. Noi pensiamo che ogni nostro vuoto sia colmato da una proposta di contenuto digitale, eppure continuiamo ad annoiarci. Tu ti sei dato una risposta di perché?
Beh, più o meno, nel senso che diciamo che la risposta è che la visione della noia come quello che proviamo quando non sappiamo, quando non c'è niente da fare, è riduttiva, è solo una delle possibili noie. La noia è tipo, io la paragono come a un gas che si inserisce in qualsiasi punto e si adatta ed evolve anche. Quindi in realtà ognuno ha la sua noia. E una situazione di interessante e divertente per me può risultare molto noiosa per un altro, e viceversa. E questa è una cosa molto banale, però è vera, e quindi ognuno ha la sua noia, e ognuno e ogni momento può essere la stessa cosa può essere può essere più o meno noiosa per la stessa persona, perché ci sono una serie di variabili tipo. Direi personali, il mood che c'è in quel momento, le ansie del momento, le frustrazioni, cosa vorresti fare? Spesso la noia è legata alla frustrazione, nel senso, questa cosa qui non è nemmeno male quella che sto facendo, però dovevo andare lì a fare quella roba bella e non ci sono andato, quindi ho un mood un po' contrario e quindi comincio proprio a fare quest'altra cosa, questo ripiego con la luna storta e inevitabilmente insomma questo porta alla noia. La noia è proprio una cosa molto personale, quindi dopo un po' ho abbandonato la ricerca di una definizione universale e di una soluzione universale. E non per scaricare, come dire, il barile sugli altri, ma perché credo sia proprio così, cioè è proprio una cosa personale che cambia per ciascuno di noi in qualsiasi momento. È una cosa legata alla nostra frustrazione nei confronti di noi stessi, degli altri, del mondo, delle persone che ci sono vicine. Infatti, il libro è diviso in tre parti che rispecchiano un po' questa cosa qui, cioè te, gli schermi, te e gli altri, te e il mondo intero. Si va crescendo e scalando di dimensioni e di proporzioni del problema. Però si parte dallo schermo perché è un po' la
Quello
fonte
con
più
cui abbiamo a che
diretta.
fare tutti i giorni,
Sì. Ed
esatto.
è anche un modo per parlare di noi perché alla fine sì, si parla ovviamente di schermi, dei social network, di tutti i trucchetti che fanno i Facebook e simili per tenerci incollati. Alla fine si parla, cioè è una cosa che avviene dentro di noi, quindi si parte dal personale, poi pian piano si cresce, si va all'ultimo stadio, diciamo, del libro che parla di ansie globali, climatiche, geopolitiche, e di come, nonostante stiamo vivendo un'epoca assurda da film apocalittico, succede ogni giorno e alla lunga riusciamo ad annoiarci nel mezzo di un'apocalisse. Quindi, quindi questo era l'ultimo stadio del libro, diciamo, il mostro finale, ecco. Slogan della Biennale di Venezia qualche anno fa, che era tipo: ti auguro di vivere in tempi interessanti. Che in realtà è una maledizione cinese, cioè una lunga storia che racconto, perché in realtà dire ah, spero che tu viva in tempi interessanti non è detto che sia piacevole. I tempi interessanti, tipo la rivoluzione francese, è stato un tempo interessante, però insomma, cioè, dipende da che parte sei, dipende da che sorte ti capita.
Io vi ricordo che stiamo parlando con Pietro Minto, giornalista freelance, creatore della newsletter Link Molto Belli, che è qui per presentarci il suo primo libro, Come annoiarsi meglio, una guida per riprendere il controllo del proprio tempo libero. Pietro, tu stavi giusto citando alcuni meccanismi di fruizione digitale che ci intrappolano e sono progettati per agire su dei nostri sistemi, dei meccanismi un po' ancestrali di reazione e in pratica incollarci allo schermo. Ci spieghi per chi non è pratico che cosa vuol dire questo in parole semplici?
C'è un motivo se molti di noi hanno un problema, sì, o meglio, c'è un motivo se molti di noi si ritrovano ad aprire un'app o un sito, un social network di solito, e non si rendono nemmeno, dopo 10 minuti o 20 minuti si rendono conto di aver di essere caduti in un vortice e non sanno nemmeno cosa è successo nel frattempo. Ed è che questi servizi sono progettati da anni per hackerare, tra virgolette, il funzionamento del nostro cervello, cioè di capire come funziona l'attenzione, di come funziona il desiderio, e una serie di emozioni molto profonde, di meccanismi veramente profondi, ancestrali dell'animo umano, non tanto per lavarci il cervello, per farci lavaggio il cervello, quello forse è un effetto collaterale, ma per tenerci incollati, in modo che loro possano dire: ah, l'user time è cresciuto, abbiamo più utenti, guarda l'engagement, eccetera. Questi dati molto freddi da corporation, quando sono applicati a servizi come i social network, appunto, che vanno a toccare inevitabilmente meccanismi delicati del cervello umano, finiscono per sfruttarli e per, in qualche modo, appunto, come dicevo, hackerarli. E c'è tutta una branca scientifica che si occupa di questo, del growth hacking. E in particolare per quanto riguarda i social network, vi faccio l'esempio di prendo Zuckerberg come parte cioè come simbolo, che è tutto questo, però
Come
per buone
l'incarnazione del
ragioni.
male.
Esatto, per buone ragioni, insomma. Ma l'idea è quella anche di andare a manovrare la dopamina, che è un ormone che è nato per regolare il desiderio e le ricompense, cioè una cosa molto. È quella cosa che ti fa sentire bene quando finisci qualcosa o quando ottieni qualcosa, che però può essere utilizzata anche per semplicemente farti sentire bene ogni volta che qualcuno ti lascia un commento o quando c'è una nuova notifica e ti fa sentire banalmente ricercato, eccetera. Quindi sono tutte cose molto tecniche dal punto di vista di questi social network, che però vanno inevitabilmente a giocare con questi composti chimici che però regolano le emozioni, i desideri, le pulsioni. E quindi è per questo che siamo tutti molto arrabbiati, secondo me, nei social network, perché cioè, il legame con queste app è veramente molto profondo, carnale, per cui le reazioni sono forti, ecco.
Ci fornisci diversi spunti di riflessione, sia mentre stai parlando adesso sia nel tuo libro. Mi piacerebbe capire, attraverso gli esercizi che proponi, attraverso le riflessioni che proponi, qual è il messaggio secondo te più importante che hai voluto racchiudere in queste pagine? Che cosa vorresti che arrivasse alla gente del tuo libro?
Beh, diciamo, la morale del libro, se c'è, è quando parlo del tempo libero e del tempo che io chiamo liberato. Cioè, il tempo libero è il tempo liberato, il tempo che noi liberiamo da qualcos'altro. E il problema è che tutti questi fattori che vanno appunto dall'app che apri sbadatamente, che però ti porta via mezz'ora che avresti potuto impegnare in qualcos'altro, alle ansie lavorative, allo smart working, a tutte le nuove forme di preoccupazione, di occupazione che ormai sono dentro casa nostra e che non conoscono più quei limiti d'orari che c'erano un tempo. Tutte queste cose rendono molto difficile scegliere anche una mezz'ora, un'ora al giorno o, non so, o una giornata, se si può, da dire: ok, questa la racchiudo, la proteggo, ci faccio tipo un recinto attorno e questo è un tempo che utilizzerò per potenzialmente anche non far niente o fare quello che ti pare, insomma. Ma io dico anche potenzialmente anche non far niente e annoiarvi volutamente guardando, non so, il muro, capito? Però almeno lo abbiamo deciso noi. Cioè, non è una cosa passiva, non è una cosa che ci è stata imposta come il lavoro, come una nuova deadline, e non è una cosa passiva come aprire TikTok e perdere un'ora. Perché alla fine mi rendo conto che parlando con alcuni amici. Mi dicono: beh, io non ho tempo però per fare gli hobby, per avere un hobby, però in realtà tutti noi stiamo ore davanti al cellulare. Arriviamo a casa o ci rilassiamo e apriamo o YouTube o qualche app e non facciamo niente. Cioè, solo che non siamo abituati a percepire quella roba lì come uno spreco di tempo e non ci fa sentire in colpa. Invece, se non so. Se uno torna a casa e per mezz'ora dipinge o, non so, legge un libro o fa quello che gli pare, costruisce un modellino, quel tipo di attività può farlo sentire in colpa perché, ah no, ma ho molto lavoro da fare, dovrei uscire, dovrei fare quest'altra cosa. Perché è un'attività attiva, scusate il gioco della ripetizione di T, è una cosa attiva e conscia mentre tutto il resto finisce per non essere, è una cosa che semplicemente è tipo un tempo che ci viene rubato e non ce ne rendiamo conto, quindi non ci pesa nemmeno, paradossalmente. Invece dovrebbe essere proprio quello che ci fa girare più le scatole.
Non si può non pensare quando si parla di tempo libero al tema del viaggio. Io non so che rapporto hai tu con il viaggio e nemmeno se sei stato in un posto lontano come l'Australia, se non personalmente, quantomeno il tuo libro oggi ci è arrivato. Che effetto ti fa e come si ricollega al tema del tempo libero?
È uno strano effetto. No, è molto bello. Mi fa molto piacere, ovviamente. Beh, si ricollega al fatto che, boh, cioè, questo tipo di telecomunicazioni e di movimenti rendono il pianeta un po' più piccolo, o lo fanno sentire, lo fanno percepire come un po' più piccolo, il che è un bene, perché insomma è bello poter viaggiare, eccetera, ma è anche una cosa di cui parlo nel libro, nella parte in cui si parla appunto dei fatti del mondo, è quel trucchetto per cui ora sappiamo tutto di qualsiasi luogo in tempo reale e abbiamo un feed. Non tanto perché c'è la C una volta c'era la CNN o qualche TV, però doveva andare un cameraman professionista a spostarsi, ci metteva del tempo. Invece adesso è in tempo reale, cioè succede, non so, cade un albero, un tizio lo riprende e a quel punto lo vedi senza nemmeno, senza bypassando le reti televisive, e questo comunque accelera tutto, velocizza tutto e crea rumore, che è una delle cose che non dico vada evitata, ma bisogna semplicemente rendersene conto e imparare tipo fare delle mosse voodoo per proteggersi in alcuni momenti e stare un po' più tranquilli, isolati. Abbiamo uomini a Havana, come si suol dire.
Pietro, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. Pietro Minto, giornalista, lo scrittore del suo primo libro, Come annoiarsi meglio. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.